105.250, continuiamo con le dirette qui su Blackout. Radio Fabbrica ha deciso di approfondire su una questione contrattuale. Siamo partiti col contratto dei trasporti quest'oggi. Sono un po' tutti venuti al pettine i nodi dei contratti. È il contratto madre, il contratto a cui tutti facevo riferimento. Qualcuno osava dire che firmato il contratto dei metalmeccanici a cascata il resto si adegua. Un po' è vero. E per meglio sviscerare questo argomento ed entrare nel merito del nuovo contratto, abbiamo ai microfoni di Radio Blackout Eliana Como, portavoce nazionale dell'opposizione in CGIL, Riconquistiamo Tutto, e anche iscritta alla FIOM. Ciao Eliana.
Ciao, ciao.
Allora Eliana, sì. Sappiamo che sei stata parecchie ore e non sappiamo quanti giorni in quel luogo angusto, che hai discusso di questo nuovo contratto in cui è appetibile l'aumento meno ridicolo di quello del 2016, perché l'aumento contrattuale salariale potrebbe essere di 112 euro. Ma c'è una trappola, perché la prima trappola che ho subito capito, abbiamo capito insomma leggendo tra le righe, è che è spalmato in 4 anni invece che in 3. E rimane il buco anche del 2020, che rimane nel limbo, con il solo scatto salariale, quello adesso non mi viene come si chiama il termine, comunque non fa parte dell'aumento salariale. Quindi lo spalmare i 112 diventano insomma di nuovo una somma non quella che ci aspettavamo da una parte. In più c'è una riforma radicale sull'inquadramento, che probabilmente inciderà sulle nuove assunzioni e non su quelli vecchi. Comunque c'è tutto da discutere. E ho sentito la tua trasmissione su Radio Quarantena e non l'intenzione è di non votare l'ipotesi di questo contratto. Questa è un po' l'introduzione. Se vogliamo entrare nel merito, prego.
Sì, allora intanto grazie per avermi chiamata per questo approfondimento. Sì, effettivamente ho passato tutta la scorsa settimana chiusa dentro alla Confindustria a Roma, che è un palazzo modernissimo, insomma credo degli anni 70 più o meno, ma uno dei posti più cupi, angusti e privi di aria che io conosca, quindi era veramente molto asfissiante la situazione.
Ma il bar era gratis caffè, fammi capire.
Come?
Il bar era gratis il caffè o si paga anche il caffè? Niente, si paga il caffè. Mi sa.
No, c'era la macchinetta. Dai,
ah, ecco, un vantaggio c'era, no, via.
Devo dire, la cosa positiva di tutto questo è che in realtà la trattativa è stata con la partecipazione della delegazione in presenza, quindi da questo punto di vista è stato ovviamente, come vi dicevo, angustiante stare dentro questo posto, però era del tutto positivo il fatto che io potessi partecipare, cioè io parte della delegazione, potessi partecipare e vedere di fatto quello che stava succedendo, nonostante naturalmente il rispetto delle norme di sicurezza, eccetera. Però veniamo al dunque. Io penso, come un po' tutti quanti, ho letto i titoli dei giornali di questi giorni, alcuni veramente imbarazzanti: piegata Federmeccanica, Bonomi sconfitto,
sì, vabbè, magari, che bel magari sogno.
Ma devo dire, io nemmeno nei sogni riesco a immaginare i padroni sconfitti con 4 ore di sciopero, perché questo è il punto. Cioè davvero bisognerebbe a monte chiedersi se poteva essere possibile ottenere un contratto nazionale con un aumento salariale, con diciamo, un apparato normativo tale da poter dire abbiamo arrestato diciamo, l'arroganza di Federmeccanica, di Confindustria e di Bonomi con 4 ore di sciopero. E la risposta è no, comunque. Ora, naturalmente tutto si gioca sull'effetto dell'aumento salariale a 3 cifre. Aver superato i 100 euro, che sono 100 al terzo livello, che è quello di un operaio base, e 112 al quinto livello, che è un operaio specializzato, ha naturalmente un valore psicologico, e serviva questo valore, questa soglia psicologica.
Certo.
È stata cercata. Perché? Perché, come giustamente hai detto tu, dal 2016 al 2019 i metalmeccanici non hanno avuto gli aumenti. Okay? Quando nel 2016 si firmò quel contratto nazionale, che sì, come hai detto tu, fece scuola, scuola in tutta la contrattazione dell'industria, fece scuola al ribasso, perché dopo quel contratto nazionale, che era che fu una vera e propria debacle e che per la prima volta legava l'aumento salariale all'indice ICCA. Ecco il nome che non ti veniva prima.
Ecco,
l'indice
sì.
ICCA, esatto, sì, è l'inflazione, sì. Peraltro depurata dall'aumento dei costi energetici. In una fase di bassa inflazione, di inflazione pari allo zero, come quella di questi anni, è chiaro che legare il salario all'inflazione, anche a un indice, quello ICCA, che è ancora più basso dell'inflazione, significa tenere i salari bloccati. Quindi i metalmeccanici nel 2016 si beccarono l'aumento delle ore di straordinario, l'aumento della flessibilità, Metasalute, che pure noi avevamo detto che non volevamo, la sanità integrativa, quindi si beccarono gli aumenti in buoni benzina in cambio di niente dal punto di vista salariale, perché fino al 2019 abbiamo avuto complessivamente meno di 40 euro di aumento, no? Se adesso pensa tutti gioiscono sui 112, pensa nel 2016 che se avessimo dovuto dire avrete meno di 40 euro di aumento. All'epoca non c'era una cifra certa, ma sicuramente quel contratto del 2016 non fu spiegato ai lavoratori come, guardate, bisogna riconquistare il contratto nazionale, perché la FIOM all'epoca era fuori dal contratto, perché veniva dai contratti separati di FIM e UILM, quindi dobbiamo mandar giù il rospo. Ok, no, venne presentato da Landini, che allora era segretario della FIOM, e che non per niente divenne poi, fu un trampolino anche di lancio, se volete, verso
il suo lancio ufficiale diventò, sì.
Esatto, sì, esatto. E fu venduto, passato e presentato come un contratto sperimentale, innovativo, rinnovamento del contratto, eccetera. Capisci che i metalmeccanici hanno bisogno, dopo questi ultimi 5 anni ormai, di avere che finalmente il sindacato gli dica no, ti ho portato a casa i soldi, ok, stavolta. Tant'è che la richiesta che noi abbiamo fatto nella piattaforma rivendicativa era una richiesta importante, una rivendicazione importante, cioè chiedevamo circa 145 euro di aumento, lo chiedevamo in 3 anni, cioè il contratto scadeva a dicembre del 2019 e chiedevamo per il 20, 21 e 22, cioè 3 anni, di avere un aumento di circa 145 euro. Ora io so benissimo che non è che tu chiedi e cioè che ottieni ciò che chiedi, insomma, sì. Questo è evidente. Il tema però è che si è fatto di tutto per ottenere comunque un valore a tre cifre, per poter dire abbiamo sfondato i 100 euro, abbiamo vietato i padroni, Bonomi piange disperato, però in realtà facendo l'operazione di allungare la durata del contratto nazionale. Ma non soltanto, perché il contratto nazionale che abbiamo firmato parte dal gennaio 2021 fino a giugno del 2024. Sono 3 anni e mezzo, ok? Quindi sono 6 mesi in più. Però il tema vero è che il periodo da gennaio 2020 a giugno del 2021 di fatto è andato, non c'è
così, non c'è mai stato
una contrattazione. Quando tu rinnovavi un contratto ci vuole sempre un po' più di tempo di solito per rinnovare un contratto, il periodo che passa senza diciamo una copertura contrattuale veniva coperto da quella che chiamavamo una tantum, cioè cifra
un po' gli arretrati
che serviva a coprire quello che non avevi preso in quei mesi. Stavolta no, perché per effetto ancora del precedente contratto noi abbiamo comunque a giugno del 2020 preso un aumento, però stiamo parlando dell'aumento sull'indice ICCA, quindi 12 euro, e quindi diciamo con quei 12 euro presi a giugno del 2020 abbiamo chiuso lì e abbiamo fatto ripartire il contratto da giugno del 21. Ora capisci, adesso la dico con una battuta, però cioè giugno del 2024, quando noi andremo a ricontrattare un nuovo contratto nazionale, io avrò 50 anni, non ci posso pensare, ma perché davvero è un periodo lunghissimo, non c'è nessun contratto nazionale che arriva ad un periodo appunto a metà del 2024, anche perché considerate che noi ora siamo in una fase, insomma, con la pandemia mondiale, tutto quello che sappiamo, non sappiamo al 2024 che cosa succede, sia dal punto di vista della dinamica inflattiva, ma soprattutto della dinamica produttiva, soprattutto considerando le riforme, le risorse europee, buone o brutte che siano, io temo che le ripagheremo tutte quante noi, però è probabile che mettano in moto un meccanismo di avvio della produzione. In ogni caso, diciamo che si è fatto che buttate in là la fine, la scadenza del contratto per riuscire ad ottenere un aumento che, come dire, supera la soglia psicologica, però poi nei fatti è tanto quanto quello che stanno portando a casa le altre categorie dell'industria, che è sempre poco e che però non aprono i titoloni dei giornali, non dicono che hanno piegato i padroni. Ho fatto in questi giorni in altri contesti l'esempio del contratto della gomma plastica, per esempio quello che ha applicato alla Pirelli, per esempio, un contratto su cui anche noi abbiamo votato no perché non portava a casa i soldi che avevamo chiesto, un contratto da 63 euro, e tu dici vabbè, 63 euro hanno portato a casa la metà dei 112 dei metalmeccanici. No, perché loro poco che hanno portato, ma finisce a dicembre del 22, e quindi se io vado a calcolare a dicembre del 22 quanto avranno preso loro, quanto avrà preso un operaio della Pirelli e quanto avrà preso un operaio metalmeccanico, l'operaio della Pirelli avrà preso 100 euro in più, non in meno. E quel contratto a gennaio del 23 sarà ricontrattato. Noi andremo avanti con il resto degli aumenti, ma fino a metà del 24 non ci risiederemo a un tavolo. Cioè, questa a me sembra un'operazione che, insomma, al di là dei titoli, al di là degli illusionismi, al di là del gioco delle tre carte, ma credo che sia palese, lampante. Penso anche che i metalmeccanici la capiranno, insomma. Cioè, voglio dire,
io lo spero, guarda.
Sì, cioè, io comunque ho votato contro al Comitato Centrale, sosterrò di votare contro. Ti dico, dopo quello che è stato, che ha rappresentato il contratto del 2016, questo contratto non ha la stessa portata, nel senso che cioè, davvero nel 2016 fu un punto di svolta. Noi oggi facciamo un contratto che non porta, diciamo, non è un punto di svolta, è un contratto che sta nel solco delle stesse regole della contrattazione che quel contratto del 2016 in qualche modo ha imposto a tutte le altre categorie, proprio perché i metalmeccanici nel male in questo caso hanno fatto scuola, e di fatto sta in quei limiti che noi abbiamo accettato, sono limiti determinati dal calcolo dell'inflazione, quindi del salario legato all'inflazione, che noi stessi scegliamo. Tra l'altro, tu giustamente lo dicevi nell'introduzione, in ogni modo questa operazione, cioè di superare le tre crisi pur allungando il periodo, quindi pur, come dire, non mettendo le mani nelle tasche dei padroni più di tanto, ma queste tre cifre noi le abbiamo comunque ottenute accettando di mettere sul tavolo della contrattazione la riforma dell'inquadramento. Riforma dell'inquadramento, insomma, diciamo, se forse è complicata la parte salariale per chi non è, diciamo, non mastica di sindacalese, la riforma dell'inquadramento purtroppo è ancora più complicata. Io mi limito a dire questa cosa, perché devo dire che nemmeno io riesco, ma sfido chiunque a farlo, a dire esattamente quali saranno gli effetti della riforma dell'inquadramento, anche perché riguarderanno soprattutto i futuri assunti, cioè cambiano i livelli di inquadramento e quindi conseguentemente il livello salariale che tu hai, ma oggi qui i lavoratori che sono in forza semplicemente, diciamo, cambia nome l'etichetta, però un terzo livello continuerà ad essere, ad avere quel livello salariale, perché vince un quinto, altrettanto, un quarto, eccetera. Quello che cambierà sarà in chi viene assunto, perché verranno assunti all'interno del nuovo sistema di inquadramento, e poi cambierà anche per chi già assunto ma chiede di passare ad un livello superiore. Io mi limito a dire questo. La riforma dell'inquadramento fu conquistata nel 1973 ed era una riforma importante perché in buona sostanza metteva insieme operai e impiegati, quindi determinando il fatto che, come dire, che i due livelli si intrecciavano, nel senso sostanzialmente che un operaio poteva arrivare anche ai livelli di inquadramento più alti, questo era poi il senso. È chiaro che nel 1973 c'era un'organizzazione del lavoro completamente diversa da oggi, quindi è difficile, capisco che sia fosse difficile, in qualche modo è stato difficile in questi anni capire dove poter inquadrare figure professionali, per esempio legate all'innovazione tecnologica, al digitale, evidentemente, no? Anche se, apro e chiudo parentesi, io vedo tante fabbriche che lavorano esattamente come credo negli anni 50, ok? Quindi non è che il livello di innovazione tecnologica o alto in tante catene di montaggio soprattutto determina un lavoro che sia meno ripetitivo, meno noioso, meno parcellizzato di quanto non fosse decenni fa. In ogni modo penso che fosse sufficiente all'interno del sistema di inquadramento che noi avevamo introdurre le nuove figure e concordare dove le nuove figure professionali legate all'innovazione tecnologica andavano inquadrate. Invece si è stravolto completamente e quello che io vedo come rischio è che sarà sempre più difficile determinare in maniera oggettiva cosa, a che livello io sono inquadrato, perché siccome i livelli di inquadramento sono adesso sempre più calcolati sulla base di categorie che sono categorie filosofiche, cioè l'autonomia, l'adattabilità, la responsabilità, addirittura la conoscenza della lingua, senza specificare poi quale lingua è. Quindi credo che saranno, come dire, quando si valuteranno i possibili cambi di inquadramento, quando si chiederà un livello più alto per arrivare anche ovviamente al livello salariale più alto, sarà sempre più arbitrario che l'azienda te lo conceda o meno, lo concederà chi vorrà, se sono io a definire qual è il tuo livello di autonomia, cioè chiaro che diventa più meno oggettivo, più arbitrario. Solo, io vedo anche un rischio soprattutto per il lavoro quello manifatturiero, e cioè che già oggi in moltissime fabbriche, soprattutto in catena di montaggio, il rischio è che rimani al terzo livello, cioè quello dell'operaio base, sempre, soprattutto se sei una donna, soprattutto nei settori manifatturieri, quelli dell'elettrodomestico, dell'elettronica e via dicendo. Il rischio che vedo adesso è ancora di più di schiacciare verso il basso, cioè verso il secondo e il terzo livello, questo tipo di professionalità. Tieni conto di una cosa, che si inizia a parlare nella descrizione dei livelli del fatto che tu svolgi una mansione che richiede autonomia, seppure una parziale autonomia, se ne comincia a parlare dal secondo livello. Il secondo livello è il livello di ingresso, è il livello proprio più base che puoi immaginare. Prima c'era anche il primo, adesso il primo è stato tolto.
Meno male. Quindi praticamente
sì,
mi sembra di aver capito.
Una cosa positiva forse, ma non era molto usato, francamente, il primo. Il secondo invece è usato, c'è il rischio davvero che nelle catene di montaggio tu resti bloccato lì, perché se già lì ti dicono che devi essere parzialmente autonomo, quando è che tu riuscirai mai ad andare al terzo o addirittura al quarto?
Certo, quindi riduzione del salario.
Un grande rischio.
Certo, riduzione del salario, immobilità rispetto all'avanzamento di inquadramento e di carriera, assolutamente, questo è il prezzo che verrà pagato con questo rinnovo contrattuale. Eliana, io ti ringrazio per il tuo contributo, ti salutiamo da Torino Radio Blackout. Eliana Como, portavoce nazionale dell'opposizione in CGIL, Riconquistiamo Tutto, e ricordiamo è iscritta anche alla FIOM. Ciao Eliana, a presto!
Ciao, grazie, un abbraccio, ciao!